tutti. Io credo che ci sia un dato, a mio avviso, indiscutibile. Esiste una chiarissima correlazione e una diretta connessione tra la qualità dello sviluppo economico e sociale di un territorio, di una città, di una comunità, di una regione, e la qualità dei servizi pubblici e la quantità degli stessi erogati ai cittadini. Penso che questo qualsiasi studio si commissioni trovi un'immediata connessione. Io penso quindi che il tema del progetto dei servizi pubblici, il come migliorarli, il come adeguarli ad una sostenibilità finanziaria, il come reggere sul piano della spesa necessaria per erogare questi servizi, anche della compartecipazione dei costi dei cittadini ai servizi erogati, sia una grande questione. Direi determinerà i livelli di civiltà di una comunità, affermerà principi molto importanti, perché anche la legalità e il rispetto delle regole di comunità dipendono molto dalla capacità che gli enti locali, comuni, province, regioni avranno nel garantire servizi. Tutto ciò che il cittadino individua nella pubblica amministrazione trova nel pilastro dei servizi pubblici un'immediata e prima testimonianza diretta di come si misura poi anche il senso di appartenenza ad una comunità. Un cittadino vive in una comunità e possiamo dal cittadino chiedergli rispetto di regole, determinazione nel farsi carico di una comunità nella misura in cui i servizi pubblici funzionino. E il cittadino dunque si identifica meglio e il senso di appartenenza è decisivo oggi per affrontare le nuove sfide anche della multiculturalità e di tutti i cambiamenti che attraversano le nostre città. Più sono qualificati i servizi, più il senso di appartenenza di un cittadino ad una comunità è solido e robusto. E questo è un elemento molto importante su cui credo nei nostri territori, nelle nostre città, ci misuriamo ogni giorno. E anche i tassi della qualità della vita, della qualità dell'occupazione e dunque i tassi dell'occupazione maschile e femminile dipendono molto dalla caratteristica che i servizi nel loro insieme hanno assunto. Voglio fare un esempio per quello che riguarda la città di Imola. Noi abbiamo il 41,5% di posti ogni 100 abitanti sui nidi, la media regionale è del 29, la media nazionale è del 9. Non è un caso che lì ci siano i tassi di occupazione femminili oltre Lisbona. E non è un caso che la qualità della vita sia direttamente connessa alla qualità dei servizi. Le donne possano lavorare se ci sono servizi all'infanzia adeguati alle caratteristiche della dimensione familiare che deve garantire il diritto all'occupazione maschile e femminile. È chiaro che mantenere il 41,5% di posti ogni 100 aventi diritto sui nidi significa un investimento di risorse molto importante in un settore fondamentale che immediatamente è un elemento che si valuta. I tassi di occupazione femminile restano alti nella misura in cui ci sono i servizi per la donna, a proposito di questioni di pari opportunità che troppo spesso definiamo in termini di slogan e di propaganda più che di azioni concrete. Anche i servizi pubblici sono una grande questione per i processi di avvicinamento e di integrazione anche della donna nel mondo del lavoro. Potrei fare altri esempi, sempre nel settore dei servizi pubblici rivolti all'istruzione, ai servizi alla persona. Se ci sono tutti i bambini accolti nelle strutture delle scuole materne e se c'è una pluralità di opportunità di scelta, scuole comunali, statali, paritarie, significa che si garantisce la possibilità di scelta alla famiglia e contemporaneamente non si lascia nessuno senza servizio. Stessa cosa vale sul settore del welfare, degli anziani, è la costruzione della rete e dunque servono grandi scelte e assumere un primo orientamento che nella crisi strutturale, che questa è una crisi strutturale, quella che l'economia sta vivendo in questo momento. Penso che nessun osservatore economico possa definirla congiunturale. Io non credo che la qualità dello sviluppo economico e la competitività delle nostre imprese sarà la stessa prima della crisi e dopo la crisi. Le imprese sceglieranno e gli investimenti economici verranno orientati verso quei territori che sapranno essere competitivi. Servono le infrastrutture, la logistica, ma anche i servizi pubblici. Anzi, i servizi pubblici al pari delle infrastrutture e della logistica determineranno le scelte fondamentali dei nuovi investimenti economici che le imprese dovranno realizzare nelle nostre città. Per salvaguardare i livelli occupazionali servono nuovi investimenti economici. E nella misura in cui una comunità ha, soprattutto sui servizi pubblici, elementi di competitività aggiuntive, ecco che anche lì gli investimenti saranno più rilevanti e si riuscirà a salvaguardare i tassi di occupazione attuali solo attraendo nuovi investimenti. Nella nostra città, nella città di Imola, ad esempio, il riuscire a garantire l'autosufficienza energetica anche in caso di blackout, l'abbiamo verificato, è un elemento di competitività. Le imprese che lavorano anche in segmenti difficili, quali quelli della ceramica, che necessitano dunque di cicli produttivi stabili anche sul versante dell'energia elettrica, noi abbiamo una centrale che produce energia elettrica e che garantisce alla città, anche di fronte a dei blackout nazionali, una sua totale autonomia. Abbiamo trasformato la tassa dei rifiuti in tariffa. Questo ha determinato che si paga lo smaltimento dei rifiuti nella parte residenziale in relazione ai componenti del nucleo familiare e non alle dimensioni delle abitazioni. Stessa cosa vale per le imprese non vengono più tassate a metro quadrato, ma sono direttamente coinvolti in dei coefficienti in relazione ai rifiuti realmente prodotti. Un'impresa Imola paga un quarto rispetto ad un'impresa che paga una tassa addirittura nei comuni limitrofi. Cioè, oggi servono scelte molto molto pertinenti e coerenti, anche per ritrovare quella sostenibilità ambientale necessaria, perché la qualità dello sviluppo economico deve anche impattare nella sostenibilità ambientale di questo progetto di sviluppo. Allora, il come si produce energia, fonti rinnovabili, anziché parlare di centrali nucleari, sarebbe utile e opportuno prendere in mano immediatamente il tema delle fonti rinnovabili, perché segnalo che al 2020 questo paese rischia di pagare sanzioni europee costosissime per effetto del fatto di non aver prodotto tutto ciò che si può produrre dalle fonti rinnovabili. Oggi è un elemento di nuova economia e di green economy anche per riconvertire pezzi di tessuto produttivo che impattano nella crisi negativamente, e anche qui non è indifferente se una città decide di costruire una centrale turbogas e di poter garantire a 30.000 abitanti su 70.000 il teleriscaldamento, perché significa mettere in movimento investimenti nella direzione del teleriscaldamento enormi che producono economie nuove, che producono anche una maggiore sostenibilità ambientale, perché nel mentre si produce energia elettrica, il ciclo del calore è in grado di poter riscaldare le abitazioni senza le caldaie, dunque producendo un saldo positivo anche nell'ambiente. Ecco, faccio questi esempi perché a seconda del progetto che noi definiremo dei servizi pubblici, ci sarà un elemento di competitività e di attrazione per l'economia. E io penso che questo sia un passaggio fondamentale oggi di fronte a noi. Quello che io ritengo necessario oggi è quello di provare di venire via un po' da slogan e discussioni ideologiche inutili e regolamentare i servizi con regole certe, perché anch'io penso alla competitività del mercato, penso alle liberalizzazioni, penso a liberalizzazioni con regole, non a liberalizzazioni senza regole, perché i servizi pubblici non li si possono lasciare al mercato, punto. Necessitano di regole precise. Noi abbiamo esperienze da anni avviate in Emilia-Romagna sui servizi pubblici. Era è un'esperienza che ha trovato un giusto equilibrio tra la maggioranza proprietà pubblica e la quotazione di questa azienda sui mercati finanziari. I cittadini sanno che i comuni sono azionisti anche di quell'azienda. Io penso che per regolamentare, per liberalizzare, servono le procedure chiare per fare le gare sul sistema energetico. Sono le gare che definiranno la competitività tra le imprese. Occorrerebbe avere un quadro di regole certe per poter organizzare le gare nel settore del gas. Questa è la cosa più importante. Al di là dell'ideologia, se c'è o non c'è una partecipazione dei comuni nelle aziende, nel sistema idrico, lei giustamente ha fatto un esempio prima molto coerente, hanno iniziato a ritenere un problema strutturale la partecipazione del pubblico nelle aziende per i servizi idrici, tanto che si farà la gara se deterremo una quota superiore al 30% di quelle aziende. Quindi è un incentivo a vendere le azioni delle aziende che producono la gestione dei servizi idrici. Sappiamo tutti che un servizio idrico è scarsamente remunerabile oggi. Se si fanno investimenti sulla rete per garantire i servizi non solo negli agglomerati urbani, ma in un territorio più ampio, quegli investimenti non sono immediatamente remunerabili dalle tariffe. Dipende dalle caratteristiche delle reti, perché c'è chi perde il 70% dell'acqua che viene introdotta nel sistema idrico, c'è chi perde il 27%. Questo è anche il frutto degli investimenti fatti in questi anni. Troppo semplice venire a competere nel sistema territoriale dove gli investimenti sono stati fatti, anche utilizzando i proventi provenienti dal gas e del teleriscaldamento e dalla gestione dell'elettricità e dei servizi elettrici. Questo è un territorio che ha investito le risorse, gli utili dell'elettricità e del gas per aumentare la competitività e la qualità delle reti nel sistema idrico, cioè per garantire a tutti i cittadini un servizio anche nelle zone extraurbane, rurali ed agricole. Le reti perdono solo il 27% di acqua, è comunque tanto, ma è molto meno rispetto ad altri sistemi territoriali, ad altre aziende che perdono il 70% dell'acqua che si introduce. Ecco, per dire che non ci vogliono le ideologie contro tutto ciò che è pubblico. L'incontro sulle liberalizzazioni regolate è una necessità e lo si fa con le gare, a prescindere dalla partecipazione nelle aziende. Se un'azienda pubblica è competitiva vince le gare, se non lo è le perde. Penso però che lavorare continuamente su delle ideologie secondo le quali la presenza del pubblico nei servizi è un peso, dipende. Se funziona è utile al cittadino, se non funziona diventa un costo. E questo è di fatto l'elemento fondamentale che ci dovrebbe mettere nelle condizioni, anziché fare slogan, ideologie contro tutto ciò che è pubblico, ritenere l'universalità d'accesso al sistema dell'istruzione e della sanità un punto costituzionale ineludibile. Dopodiché nell'universalità d'accesso ci sono processi di integrazione che riguardano il rapporto pubblico-privato che non possono essere dogmatici o ideologicamente controversi. Tuttavia è molto importante garantire ad un cittadino l'accesso al sistema sanitario e l'accesso al sistema dell'istruzione a prescindere dalle condizioni economiche dei nuclei familiari, se parliamo di un ragazzo che decide di scegliersi una scuola e non può essere elemento del censo il rapporto che lo porta a definire il livello di istruzione che si sceglie, perché questo sarebbe un ritorno ad un sistema classista e non ad un sistema universale che deve premiare le competenze e non i redditi delle famiglie di provenienza. Ecco, tutto questo comporta un impegno molto importante nel federalismo, e finisco su questo. Tuttavia c'è il tema di come noi finanzieremo e come si troverà la giusta compatibilità tra la spesa necessaria a sostenere i servizi e ciò che i cittadini pagano per avere questo tipo di erogazione di servizi. Questa è un'operazione di grande cambiamento culturale. Per quello che riguarda i servizi a domanda individuale, nei comuni noi ad esempio abbiamo avviato procedure sempre di più in linea tra la tariffa pagata e i redditi dei nuclei familiari. Ormai siamo alla personalizzazione delle tariffe. Nei nidi, a seconda del reddito, si definisce la retta. E questo è un elemento che ci consente di far pagare un po' di più a chi ha le condizioni economiche per poter far pagare un po' di più, fino ad arrivare a 300 euro al mese per un posto al nido a seconda delle condizioni economiche dei nuclei familiari. E questo significa però con altrettanta chiarezza costruire un patto di comunità che nel momento in cui uno perde il lavoro e va in cassa integrazione c'è l'ISE speciale che aiuta quelle famiglie in difficoltà, e così una comunità sta insieme. Chi guadagna un po' di più si fa carico anche di chi non ce la fa, e questo ci consente di arrivare a elementi di copertura sui costi a servizi a domanda molto più alti del passato e trovare una buona sostenibilità. Tuttavia sarà il federalismo fiscale che dovrà definire tutto questo, perché a seconda di dove metteremo l'asticella, se si prenderà la media dell'Emilia-Romagna sul sistema dei servizi all'infanzia, ad esempio per la città di Imola l'amministrazione comunale con leve autonome dovrebbe farsi carico di ciò che c'è in più, perché certamente non penso che ci possa essere un federalismo che umilia o che fa arretrare le città e le comunità più avanzate. Questo mi pare che non sia una linea praticabile. Tuttavia, quando lì si definirà qual è il livello di servizi minimi, medi, garantiti dalla fiscalità generale, perché anche questo è un tema importante, a quel punto i comuni dovranno, chi sarà sopra, provvedere con leve autonome o compensarle con sistemi tariffari collegati ai redditi. E questa sarà una grande sfida. Anche qui sarebbe ora e utile che questo federalismo fiscale, non come è successo col federalismo demaniale, che non ha prodotto nessun risultato se non rischiare di scaricare costi sul demanio trasferito al comuni, perché i comuni hanno bisogno di risorse oggi e soprattutto avrebbero bisogno di maggiore autonomia di scelta, perché questo è il punto fondamentale. Patti di stabilità, blocchi delle leve fiscali, sono tutti orpelli che vanno in controtendenza rispetto all'obiettivo che ci siamo posti, cioè che è quello di mantenere altissima la qualità dei servizi. In tutto questo il federalismo fiscale deve aiutarci. Su questo mi auguro che il governo, il Parlamento, proceda in tempi rapidi a definire quelle regole fondamentali anche nei servizi pubblici per uscire da meccanismi ideologici ed entrare in meccanismi regolamentati che ci consentano di confrontarci col mercato e contemporaneamente di guardare a questi servizi sapendo che di fronte a noi c'è il cittadino. E molto di quel progetto sarà finalizzato a salvaguardare livelli di civiltà, di legalità e di senso di appartenenza nelle nostre città. E questo significherà anche che con più alta sarà la qualità dei servizi, con più capacità avremo di attrarre nuovi investimenti economici, perché le due cose, e su questo finisco, sono assolutamente correlate. E le imprese sceglieranno di insediarsi dove la qualità dei servizi e le opportunità saranno maggiori.